Ed eccoci tornati in diretta. Io vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa, la consueta rubrica a cura dell'Associazione Immigrati di Padova. Questo lo speciale sulla giornata internazionale del migrante. L'abbiamo volutamente anticipata a quest'oggi, il 18-12, ma noi andiamo in diretta in questo momento perché questo ci ha consentito di avere con noi in questo lungo pomeriggio fino a tarda notte, fino alle 00, le 24 di questa sera, con questo speciale, con questi nostri ospiti. Intanto ringrazio Giorgia Miazzo per essere venuta a parlarci del suo, come dire, libro. Sentiamo se c'è una telefonata velocemente, poi andiamo. Sì, pronto? Pronto?
Michele?
Sì.
Ciao Michele, Gustavo.
Ciao Gustavo, ecco, in diretta anche Gustavo Claros e abbiamo anche Antonio Porcellato da Skype, quindi è un esperimento a tre, questa, grazie a tutti di aver accettato di essere con noi. Prego.
No, grazie a te Michele per l'invito, perché so che state lavorando da tanto tempo con questo, con questa iniziativa, quindi complimenti veramente per lo sforzo e per tutto quello che state facendo quest'oggi, no? Prego.
Eccoci, allora Giorgia, ci introduci il tuo argomento e così poi lo commentate a tre con Antonio e Gustavo, che appunto Gustavo, oltre che essere un conduttore di Radio Cooperativa, è il referente dei paesi latinoamericani, quindi insieme a voi e Antonio Porcellato sul Brasile ci raccontate questo pezzo di mondo di immigrazione in questo momento, perché prima abbiamo parlato di emigrazioni e quindi di immigrazione e in questo momento invece parliamo di migranti italiani in paesi latinoamericani. Prego.
Ciao Antonio e ciao Gustavo,
Ciao,
grazie per essere qui con
Giorgia, un
me.
saluto.
E io sono qui per raccontarvi un po' la storia di questa produzione finale, che sono in realtà due libri, ma sono la raccolta di un'esperienza straordinaria pluriennale che ho vissuto in Brasile tra gli emigranti veneti, partiti ancora nel lontano 1875, che ancora mantengono le tradizioni della lingua veneta, in maniera molto forte, molto costante, ecco.
Pronto?
Pronto, pronto, sì.
Ecco. Vai.
Sì, ci sono, ci sono.
Sentiamo se c'è anche Antonio su Skype. E allora continua a raccontarci un po' tu questa avventura.
Certo. Allora sì, questi libri sono un'esperienza straordinaria che io ho vissuto. Ho conosciuto il Brasile per sbaglio, perché ci sono state per motivi di studio e di lavoro, e un po', insomma, girando con i locali ho conosciuto questa realtà che si concentra a sud del Brasile, nel Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, dove appunto sono partiti nel 1875 i primi migranti. Fa parte della prima emigrazione, partita anche già per l'Argentina, l'Uruguay, il Canada, gli Stati Uniti, anche l'Australia e il Sudafrica. Ecco, quello che è particolare del Brasile è che questi migranti sono arrivati e si sono trovati in una terra di isolamento molto forte, dove sono rimasti per decine di anni. E questo isolamento ha permesso loro che restassero mantenute, insomma, intatte la lingua e le tradizioni. Quindi dopo 140 anni ormai, l'anno prossimo si festeggiano 140 anni, possiamo dire, ecco, che il Veneto, in Brasile è chiamato Talian, è una lingua utilizzata da quasi 2 milioni di persone, parlata nelle case, al lavoro, nelle scuole, e è una lingua che pochi giorni fa ha ottenuto un ulteriore riconoscimento, proprio un evento straordinario. Il 18 novembre, a Foz do Iguaçu, il ministro federale della cultura del Brasile, Marta Suplicy, ha riconosciuto ufficialmente il Talian, o veneto brasiliano, come patrimonio culturale immateriale del Brasile. Quindi, ecco, il Talian è la prima lingua minoritaria parlata in Brasile, quindi la seconda lingua dopo il portoghese riconosciuta a livello ufficiale. Quindi un evento, insomma, unico.
Ecco, allora questo un po' in qualche modo ci introduce poi all'altra ospite, Silvia Failli, che ringrazio per essere venuta e a partecipare partecipare, perché poi parleremo invece di corsi di italiano per migranti in Italia. Intanto un benvenuto.
Un saluto a tutti, grazie dell'invito.
Grazie anche per aver partecipato e aderito. Sentiamo se Gustavo, da questo punto di vista, ha una domanda per Giorgia.
Beh, con Giorgia avevamo parlato 3 settimane fa, avevo fatto anche uno speciale sul sito si può recuperare questa trasmissione. Niente, adesso non mi viene nessuna domanda. Nessuna domanda in mente, poi se mi viene dopo ve la faccio volentieri, ok?
Bene, grazie. Allora, se nel frattempo c'è Antonio in linea, non risponde, allora vediamo di recuperare questo tuo progetto, questo tuo libro, o ci puoi aggiornare, parlare appunto di questo. Fra l'altro hai avuto un riconoscimento anche in Italia importante, di cui vale la pena anche ricordare alcuni passaggi e soprattutto questo libro.
Sì, nel 2012 questo lavoro è stato premiato sì dal Premio Internazionale del Globo Tricolore, promosso dalla Presidenza della Repubblica Italiana e dalla RAI. Nel 2013 come premio per la miglior tesi delle discipline umanistiche, assegnato dal Consiglio della Regione Veneto, e quest'anno sono stata appunto a RAI Scuola e RAI World nella community L'Altra Italia per presentare il mio lavoro, ecco, a livello internazionale, quindi sicuramente delle premiazioni importanti per farlo conoscere non tanto solo in Italia ma anche proprio a tutta la comunità migrante che in questo mondo di Veneti che accompagna noi da tanti anni, ecco. E il libro in realtà sono 2 libri, perché è un cofanetto. Il primo libro è un libro storico e linguistico, io premetto sono una linguista, non una storica, e racconto un po', visto che molti veneti non conoscono questa storia molto forte, ma ahimè anche spesso triste, di questa traversata degli emigranti lasciata un'Italia povera, Italia senza speranze, parte alla scoperta della cuccagna, no? A trovare fortuna in America e anche insomma seguendo le false promesse che vengono lasciate a loro dalle compagnie di navigazione, dalle terre brasiliane che richiamano i veneti per popolare una terra vuota e appunto a diventare quindi nuovi schiavi bianchi. E racconto un po' come sono nati questi viaggi in queste navi mercantili, ammassati come animali, dove la gente rimane per mesi senza provviste, senza igiene e con morte frequenti e malattie. Quello che trovano poi in terra brasiliana, altro che ospedali, scuole come era stato promesso, ma una foresta con animali feroci, un clima impervio, perché sul Brasile anche insomma ecco in inverno un freddo importante, e queste persone non hanno più la possibilità di tornare indietro, perché questi viaggi erano di sola andata, quindi anche senza proprio la possibilità economica o fisica di ritornare dalle proprie famiglie, si tirano sulle maniche, si fanno forza e costruiscono una nuova terra, proprio dai colpi di macete alla costruzione di case, e con la loro forza, competenza, determinazione e serietà riescono a costruire una nuova comunità veneta dall'altra parte del mondo, a 12-13 10.000 chilometri di distanza. A questa gente non resta che vincere o morire, quindi queste sono le 2 alternative, e con la loro fede, la forza della famiglia, del lavoro e riescono a costruire insomma un tessuto economico, sociale, culturale importantissimo, che oggigiorno appunto vanta anche di personaggi di eccellenza legati alla tradizione veneta, come la storia di Anna Rec, una vedova che è partita nel 1876 con 7 figli e arriva a Caxias do Sul da Feltre. Non volevano farla partire perché i 2 figli avevano dei grossi problemi di salute, e lei dice: o mi butto in mare o mi fate partire. Lei parte e oggigiorno c'è un distretto, Caxias do Sul, che si chiama appunto Anna Rec, e noi calpestiamo i piedi di una terra che racconta una storia di un emigrante dalla forza incredibile. O Maria della Costa, di origine veneta, che è simbolo del teatro brasiliano, c'è un teatro anche a San Paolo che si chiama Maria della Costa, e è famosa per aver interpretato tutti i ruoli e le epoche del teatro. teatro. Ho avuto la fortuna di conoscere una persona anziana, ma veramente di integrità nostrana, possiamo dire. Oppure Geremia Lunardelli, che è nato a Mansue e diventa oggigiorno il re del caffè, quindi sì, brasiliano, ma in realtà con sangue veneto, con una produzione di 14 milioni di piante da caffè, il maggior produttore e commerciante di caffè al mondo e altri tipi di commerci importanti. E questa gente non si dimentica poi però comunque della importanza del valore che vuol dire essere poveri, essere migranti, quindi aiutando anche persone laggiù a farcela. Poi diciamo che questa storia di emigrazione si porta non solo quindi nelle persone, ma anche nelle tavole, dove sappiamo che a sud si possono trovare festival della polenta piuttosto che mangiare fortaia, radici e bere la graspa, dove la gente ancora balla e canta con le nostre musiche folcloriche, con nuove produzioni, giocano a carte, la mora, fanno filò. E ecco, il legame più straordinario, che quello che provo a portare poi nel libro, è quello del Talian. Il Talian, che è questo veneto brasiliano, lingua riconosciuta ufficialmente in Brasile, è la lingua che traduce perfettamente il fenomeno dell'immigrazione veneta in Brasile. Perché appunto è un, diciamo, possiamo denominarlo un mix, una miscela di vari dialetti veneti con degli influssi bergamaschi e comunque del nord, con alcuni calchi dal portoghese, laddove le parole mancavano. E questo fa sì che il Talian, questo veneto, si cristallizzasse, perché non ha trovato contatti di altre lingue. Sì, prima di loro sono partiti i tedeschi, i polacchi, però avevano poco a che spartire, insomma, a livello linguistico, e sono rimasti isolati. Questo senso di isolamento ha permesso una cristallizzazione linguistica e quindi che il Talian rimanesse intatto come 140 anni fa, e oggigiorno appunto si arriva in queste terre e si parla questa lingua. Insomma, si fanno tanti chilometri per ascoltare una messa in veneto, oppure per stare come, insomma, in mezzo a loro e sentirsi come 100 anni fa. Questo è molto emozionante, e questo provo a raccontarlo appunto nel primo libro. E nel secondo libro invece parlo, è un libro ecodidattico, dove insegno il Talian insegnato, quindi non il Talian quello che lo chiamano grammaticale, ma questo veneto, perché intanto perché per loro c'è un senso di vergogna, no? Il veneto per loro è la lingua degli ignoranti, dei contadini, e quindi si vergognano di parlare ancora il portoghese con influssi veneti, e poi perché comunque è una lingua che secondo me va mantenuta come minoranza linguistica, come isola linguistica, perché il rischio è che fra 10-20 anni si perda completamente. Questa lingua per loro è il loro senso di appartenenza, il loro orgoglio, è la nostalgia di ciò che non hanno mai conosciuto, e lo tramandano con una forza indomita da generazioni, quindi mi pareva giusto e mi sono sentita, ecco, di fare proprio un lavoro di compiere il mio dovere morale, non tanto solo per loro, ma anche per noi italiani, per conoscere una realtà così bella. Quindi il secondo libro appunto spiega la lingua veneta, la insegna anche, però ecco, il Talian, diciamo, in Brasile, con uno strumento fondamentale, che è quello della musica. La musica ha un forte potere di condivisione anche nell'apprendimento didattico, insomma, di altre lingue, e la musica poi creata, scritta e prodotta da loro, con anche, ecco, ritmi brasiliani, con questa miscela meravigliosa che riescono a creare, e ogni canzone sviluppa un'unità didattica che riesce a coprire, ecco, il livello base intermedio della lingua, in modo che queste persone, finito il libro, riescano a parlarlo, a conoscere le espressioni tipiche, che è quello che poi si sta perdendo insomma sempre di più nelle lingue minoritarie, quindi vocabolario, grammatica e tutto quello che fa parte, anche con dei focus culturali che raccontano la cultura, la geografia, la toponomastica non solo veneta per loro, ma anche brasiliana in Veneto. E quindi, ecco, questo lavoro è stato già sperimentato in Brasile quest'estate, dove sono state insegnate nelle comunità venete. È stata un'esperienza molto bella e ho ridato a loro in qualche modo una lingua, no? Perché riconoscerla vuol dire dire loro che la loro emigrazione, la loro storia migratoria ha un valore, e quindi è andato un po' al di là di quello che è il senso linguistico, ma tocca anche proprio quello che è lo spirito, la morale, no? di questa gente. E, ecco, il progetto è di ritornare l'anno prossimo, l'estate italiana prossima, per presentarlo in maniera, ecco, più importante, anche perché dal 2015 siamo a 140 anni dell'emigrazione, la prima nave è partita nel 1885, e è, ecco, importante perché loro possano finalmente sentirsi, ecco, orgogliosi, non perché non ci sia già una letteratura, una grammatica, un lavoro fatto da anni di questi brasiliani che tutelano la lingua in maniera molto forte, però perché possano anche impararlo nelle scuole, perché chi vuole abbia, ecco, la forza di dire: ci sono dei manuali che esistono e che tutelano la mia lingua come mia lingua d'origine, come la mia lingua materna, la lingua della mia mamma, la lingua della mia storia, ecco, più intima, più interiore.
Ecco, sentiamo se c'è Antonio in diretta. Intanto io volevo chiederti se proviamo a vedere se abbiamo questo collegamento via Skype. Pronto?
Sì, ci sono.
Sì.
Vado io?
Sì, vai tu. Antonio, sei in diretta.
Ok. Allora, allacciandomi a quello che stava dicendo Giorgia prima, è vero che sono state gli italiani in mezzo alla foresta, che sono state favorite anche dal fatto di non avere molti rapporti con la terra.
Antonio, chiudimi la radio, se no abbiamo un ritorno in cuffia bestiale, prego.
Sì.
Ecco. Ok, adesso ci sei, vai.
Devo ripetere o...
Vai ex novo.
Sì, ecco, allora stavo dicendo che queste enclavi di italiani che erano disseminati in mezzo al nulla, erano zone di foresta vergine, sono state limitate nei rapporti con l'esterno, quindi questo ha favorito il mantenimento della lingua molto più che in altri paesi come l'Uruguay, l'Argentina, in un ambito sudamericano, ma anche in Canada o l'Australia. E poi c'è un'altra cosa. Essendo in mezzo a nulla, io credo che fossero anche orgogliosi della civiltà dove provenivano, nonostante li avessero mandati via, come facciano sedere, sono stati espulsi. Cosa succede? Che da una parte, in un paese dove non ci sono strade, non ci sono medici, non ci sono faro, non ci sono niente, questi si sono industriati anche a fare tutto da soli, hanno costruito diverse industrie che sono diventate oggigiorno un cambiamento di importanza del paese. E quindi da qui è nato anche un orgoglio del mantenimento della lingua. C'è stato però un periodo in cui si sono un po' vergognati, è stata la seconda generazione, quelli sono andati a studiare in città. Quando vedevano che non si potevano parlare bene il portoghese, quando vedevano che gli altri venivano da famiglie più avvenenti, che avevano una maggiore facilità a inserirsi negli studi, e quindi un po' si sono vergognati, diciamo a San Paolo, nelle grandi città. Io credo che in questo momento, diciamo fino a pochi anni fa forse, ci fosse ancora il discorso della cultura italiana, che fosse un veicolo interessante, perché io addirittura ho avuto modo di vedere gente che era interessata alla storia della mafia e del terrorismo, e quali si vantava di venire in un paese dove c'era questo. Però credo che gli spettacoli che stiamo fornendo, specialmente quest'anno, nel 2014, a partire dall'Expo, per cose che la mafia si stiano sputando a livello mondiale, e credo che questo da un certo punto di vista faccia anche vergognare, perché in un paese che dall'inizio del 2000 è con una crescita praticamente zero, vedere che abbiamo un paese che sta dilapidando un po' per un altro, credo che faccia un po' male al cuore, non solo a noi ma anche a chi è italiano, e chi è giovane, chi è vecchio no, ma chi è giovane credo senta anche una voglia di distanziarsi da tutto. Ce l'abbiamo noi qui, quindi è un po' questo il contributo che mi sentirei di dare anche.
Ecco, grazie Antonio, la qualità audio non è delle migliori. Andiamo con un breve stacco musicale, presentiamo questo prossimo gruppo e il Fogon.
Sì, non è un gruppo, io chiedo a Giorgia in realtà di presentarci il pezzo che andremo a ascoltare così per capire di cosa si tratta.
Una canzone di un caro amico mio che si chiama Juvenal del Castel, che vive a sud del Brasile, una persona di origine veneta che non è mai stato qui, che però porta avanti con forza e convinzione con la difesa della lingua e della tradizione nostrane. È una canzone molto bella perché racconta dell'ambiente domestico, no? Il significato dell'ambiente domestico, quindi ecco, ve la dedico.
E allora andiamo ad ascoltarci questo pezzo, Fogon.
Que é um fogo na lenha, pela casa de um talhado, per brusolar la polenta, escaldar-se sulle mani. Que é um fogo na lenha, pela casa de um talhado, per brusolar la polenta, escaldar-se sulle mani. Quadrio del fogon, senti teso in carica con te nessun qualche storia che mi piace cioccolare. Porta qua il bicchiere di vin, soffia di piccinin, tira fuori i mandolini perché se bel che passai, vieni un su di patate, di forma e tu si cucina. Assiga tu dormi lento che stasera in la brina. Che se un fuoco da legna, della casa di un tagliato, per brusolar la polenta e scaldarsi sulle mani. Siremo sulle finestre che non venga vento freddo, dammi il sal una tracciantina che vuol forza pietre sfar questi gnocchi di farina. Sulla legna di eucalipto che scalda la casa intera, nel compare sarà vera che ho il proprio scampareria. Se ci appariamo su e ti toccherà tornare in trio, una donna accompagna questa, può cercare che il catamia. Che se un fuoco una legna, della casa di un tagliato, per brusolar la polenta e scaldarsi sulle mani. Satei, Dio che fa il tema di casa, prima che brusi il suaio, quando casca una brasa, catton su con strasso buio. Attenti con la salera, che si acqua di buio, non so se fa una fortaia o se ne rosti su, queste notti così fredde, niente meglio che un buon fumo. Poi di giorno fuori al vento, si scaldevo del lavoro. Che se un fuoco una legna, della casa di un tagliato, per brusolar la polenta, per scaldarsi sulle mani. Che se un fuoco una legna, della casa di un tagliato, per brusolar la polenta, per scaldarsi sulle mani.
Eccoci, allora torniamo in diretta 049 880 90 20, questo nostro numero di telefono per intervenire. Intanto ringrazio Antonio Porcellato per questo contributo, speriamo di averlo prossimamente in diretta qui e per ragionare un po' più, come dire, dal vivo e soprattutto con una qualità dell'audio migliore. Al di là di questo, andiamo a ridare voce a Giorgia, che ci presenta appunto questo ultimo passaggio, perché i tempi, ahimè, slitta, siamo veramente in ritardo, ma cerchiamo di condensare, quindi di averti prossimamente anche ospite nuovamente con il giusto spazio. Prego.
Ok, vi darei la definizione di Talian dato da loro. Quindi una signora dice che il Talian è una vera lingua, una sesta di affusione di differenti dialetti dei nostri primi migranti, insieme con parole nuove, necessarie per nominare de novità della nuova strania patria brasiliana. i fondamenti d'esistenza della lingua. I gada veder con la letteratura è fondamentalmente che la sia parlata e scritta. La edo parada per i discendenti italiani che al 20 de maio del 2015 glodemo i 140 anni del suo arrivo al Brasile. Ma che gatto cavi a iar per catarsi una nuova patria, senza fame, con poco freddo, con manco malattie, senza guerra e composto per tutti. Ecco, questa è una definizione interessante perché racconta cos'è, no, la lingua non solo come atto di comunicazione, ma il senso vero di un fenomeno, ecco, che fa parte di una popolazione, alimentato da un forte attaccamento con il Veneto, ma anche da una così grande, ecco, sofferenza che ha fatto sì che fosse trasmesso per generazioni. C'è un poeta siciliano che dice questa breve poesia legata al senso della lingua, che è legata secondo me molto a noi come, in senso ancestrale, alla nostra storia legata alla lingua, appunto. E dice che un popolo mettetelo in catene, spogliatelo, tappategli la bocca, è ancora libero. Toglietegli il lavoro, il passaporto, la tavola dove mangia, il letto dove dorme, è ancora ricco. Un popolo diventa povero e servo quando gli rubano la lingua avuta in dote dai padri ed è perduto per sempre. Ecco, quindi questo Veneto, il sud riograndense, perché si concentra soprattutto al sud del Brasile, è quest'unione di dialetti veneti, lombardi, piemontesi, friulani, amalgamati e cristallizzati con il portoghese. E è una lingua che viene poi utilizzata nelle radio, ci sono centinaia di radio che propongono programmi in italian con queste canzoni, come questa che avete sentito, e con cantautori che si sforzano a scrivere e che insieme si ritrovano poi in cori, con danze, festival, serali per celebrare questa lingua, e non solo nei giornali. Per esempio il Corriere Riograndense, con l'opera dell'Aneto Pipetta, porta avanti la storia di un ipotetico emigrante che parte dall'Italia per catar la cuccagna e va in America, e ogni settimana si può trovare proprio una facciata dedicata, in italiana, dedicata a questa storia. Il Vangelo, che viene tradotto in italiana, quindi nelle messe, più di una volta mi è successo, insomma, ecco, di ascoltare queste messe, quindi uno deve fare migliaia di chilometri per ascoltarsi una messa in Veneto, e anche poi nella toponomastica, no? Perché nonostante la dittatura, che è stata anche pesante in Brasile, ci sono ancora molti posti dai nomi nostrani, come Nova Bassano, Nova Vicenza, Nova Trento, Nova Treviso, eccetera, Nova Padova, e questo si porta poi avanti anche dalla parte un po' più linguistica, quindi nei dizionari, nelle grammatiche, nella letteratura. Il primo dizionario italo-veneto-brasiliano è stato scritto da un polacco che aveva imparato l'italian insieme alla nostra comunità migrante, e che poi è diventato oggigiorno, prodotto dall'Utrim di Treviso, un dizionario trilinguistico, addirittura in portoghese, italiano grammaticale, appunto, e italian. E con altri studiosi, sia veneti che brasiliani, che hanno dedicato la loro vita allo studio di questo meraviglioso fenomeno, che è un fenomeno unico al mondo a livello, appunto, linguistico e di tradizioni, perché in Argentina e in altri posti non hanno poi trovato questo tessuto di isolamento, quindi si sono amalgamati in maniera molto più naturale con le popolazioni locali. Per esempio, con un grandissimo storico che tengo a citare, Alderico Bernardi, che ha curato anche la prefazione del mio libro. E Serafina Correa, che è stato il primo paesino a sud del Brasile a ufficializzare l'italiano insieme al portoghese, quindi il primo che ha dato strada a un fenomeno che ora, oggigiorno, è diventato, appunto, di portata statale e addirittura nazionale.
Bene. E a questo punto torniamo alla nostra città, a Padova. Raccontaci, Silvia, quello che invece è il progetto che state portando avanti per la, come dire, lingua italiana per i nuovi migranti che, appunto, hanno questa necessità di avere uno strumento linguistico per comunicare, ma non solo per comunicare, perché questo progetto di questa scuola è interessante perché interfaccia varie generazioni, con soprattutto una provenienza degli studenti che è la più varia da un punto di vista anche della provenienza. Intanto questo ci serve per preparare il cuore di questo intervento, che poi ritorna al Sud America con Lianette, che pazientemente gli abbiamo, appunto, rubato un po' di tempo, perché sulla autosufficienza alimentare vogliamo ritornare, perché l'ora è quella giusta della cena. Prego, Silvia.
Sì, allora facciamo questo passaggio curioso dagli italiani che parlano italian agli stranieri che parlano italiano.
Vuole parlare italiano.
Che vogliono parlare italiano, ma già questa è una cosa estremamente interessante, perché allora, tu hai parlato di un progetto, in realtà non è un progetto, questa è semplicemente una scuola, una normalissima scuola statale, una scuola secondaria di secondo grado, un istituto tecnico che ha un serale al quale sono iscritti circa 120 persone, e di queste 120, 60 circa sono stranieri, dove stranieri vuol dire veramente tutto il mondo. Ma già è interessante questa cosa che dicevi dello straniero che vuole parlare italiano, perché per me è un'esperienza molto, molto bella questa, è veramente molto ricca. Sfiderei qualsiasi mio collega proprio a non essere soddisfatto di una esperienza di insegnamento di questo genere. Ma la cosa curiosa è che i problemi con l'italiano non ce l'ho tanto con gli stranieri quanto con gli italiani, appunto.
Aiuto.
Spesso in realtà gli studenti del serale italiano, non tutti ovviamente, ci sono persone anche molto con un'alta motivazione eccetera di studio, ma molti studenti del serale diciamo che hanno un livello di approssimazione molto elevato alle cose, e la presenza degli stranieri invece tiene sul il morale un po' degli insegnanti, perché appunto la motivazione allo studio è molto alta, l'impegno è altissimo e l'interesse poi del discorsi, delle attività che si svolgono in classe è ancora più elevato. Allora, dicevo, non è appunto un progetto, è semplicemente una scuola tecnica, un istituto tecnico, l'Istituto Leonardo da Vinci, che è qui in centro a Padova, in via San Giovanni da Verdara, che ha aperto appunto questo corso serale con un duplice indirizzo, un indirizzo di carattere tecnico-commerciale e un indirizzo sociosanitario. Questi due indirizzi, soprattutto quello sociosanitario, mi sembra che abbia un'ottima capacità di attrattiva per gli immigrati presenti nel territorio, tantissimi africani, per esempio Africa subsahariana e non solo. Ovviamente però la questione linguistica, insomma, al di là della butade precedente, non è una cosa di poco conto, nel senso che sono persone che hanno competenze linguistiche molto diversificate, per cui si è reso necessario organizzare dei corsi di apprendimento di italiano, di insegnamento di italiano L2 per gli stranieri, articolati su diversi livelli. Allora, l'informazione appunto che ci tenevamo a dare è esattamente questa, perché questi sono corsi che partono con l'occasione di studenti già iscritti all'istituto serale, ma che in realtà sono aperti a tutti gli immigrati che volessero, che fossero interessati anche ad avere una certificazione formale di competenza. Sono corsi gratuiti totalmente, della durata di 40 ore ciascuno, articolati su diversi livelli. Abbiamo già fatto partire un livello A2, un livello B1, a gennaio partirà anche un livello B2, e comunque a seconda degli interessi e delle iscrizioni ovviamente saremo disponibili e pronti ad organizzare anche altri livelli e altri gruppi. Ma questo, Michele, è la cosa, non so, l'informazione relativa ai corsi, non so se era questo che ti interessava.
Sì, mi interessava in questo particolar modo questa informazione. Un'ultima informazione invece che ci riguarda come master di studi interculturali, sta partendo, ci dai
una… Ah sì, beh, il master, beh sì, allora l'altra mia veste qua è quella di… che riguarda insomma il mio insegnamento, la mia vice direzione al Master in Studi Interculturali dell'Università di Padova, un master che è sul territorio da 15 anni e che in questo momento ha le iscrizioni aperte. Le iscrizioni sono aperte fino al 20 di gennaio, quindi solo fino al 20 di gennaio sapremo se potremo partire o no. Insomma, dopo 15 anni di attività, speriamo di poter farlo anche, ovviamente anche quest'anno. Fra l'altro, piccola collegamento fra le due cose, perché appunto come master abbiamo organizzato un incontro proprio con l'Istituto Leonardo da Vinci giovedì 11, dalle ore 16 alle ore 18, un incontro di particolare interesse per tutti gli insegnanti, soprattutto insegnanti di italiano che abbiano a che fare con studenti stranieri, perché presenteremo un testo che è fra l'altro scritto da una padovana, Gabriella De Betto, con un'altra padovana, credo Barbara Cauzzo, e con Silvia Bertoni, Caleidoscopio Italiano. È un testo appunto per l'insegnamento dell'italiano agli stranieri, estremamente interessante, un livello piuttosto elevato, da B1 a C1, un testo che fa uso della letteratura italiana contemporanea per tralci di brani che poi vengono analizzati, fatti, letti, fatti conoscere, analizzati, presentati nei contenuti, contenuti estremamente diversificati, un modo anche appunto per conoscere la realtà italiana da molteplici punti di vista, ed è corredato di un esercizio ricchissimo che consente appunto un facile uso a diversi livelli di scuola.
Ecco, io ti ringrazio, ti invito a restare se puoi qualche minuto. Diamo la parola nuovamente a Giorgia che invece ha un altro impegno e quindi ci saluta e con questo andiamo alla seconda parte della nostra trasmissione. Grazie intanto di essere venuta, di aver accettato questo invito ed è ovviamente una riproposizione proprio un po' più serena, tranquilla di un'esposizione più completa. Prego.
Sì, beh, vi lascio con qualche passo del mio libro che racconta le vicissitudini di queste anime migranti. Dice: quell'uomo sulla strada di Sassi e terra battuta stringeva in mano qualche fagotto e pochi averi, guardandosi attorno con gli occhi lucidi e malinconici di chi lascia e deve partire. L'emigrante si separava dagli affetti, i suoi luoghi e i colori delle stagioni, abbandonava il fuoco, il cammino natale e il caldo afoso di Ferragosto, mentre gli inverni e le estati si invertivano. Era un viaggio di sola andata verso nuove opportunità, stimolato da racconti e promesse di prosperità e ricchezza che portavano a volgere lo sguardo oltreoceano, sfidando le paure e le proprie capacità. Di quel primo viaggiatore rimangono oggi i tratti della pelle sui volti e negli occhi dei discendenti. Ecco, io vi ringrazio per questo invito e ecco, vi inviterò spesso alle presentazioni dei miei libri, se una sera avete occasione di venire a ascoltare la mia storia di emigrante di ritorno, e a presto allora, grazie a tutti.
Bene, grazie infinite a Giorgia. E allora 049 880 9020, questo è il nostro numero telefono per intervenire e andiamo a chiudere questa prima parte della nostra trasmissione quando mancano pochissimi minuti alle 21 con uno stacco musicale e poi ci risentiamo per la seconda parte invece più culturale, più rilassata, con un'anima centrale che dedichiamo a Leanette per la questione dell'autosufficienza alimentare.
Padri qui di 100 anni, italiani, guaiseri.